Allora, leggiamo i primi 12 versetti. Io dico, finché l'erede è minorenne, non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida: Abba, padre. Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede, per grazia di Dio. In quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dei. Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Io temo di essermi affaticato invano per voi. Siate come sono io, fratelli, ve ne prego, perché anch'io sono come voi. Domenica scorsa abbiamo iniziato a trattare questo passo. E se ci ricordiamo, Paolo si riallaccia a quello che ha mostrato al capitolo 3, la figura dell'erede minorenne, per descrivere il periodo che intercorreva tra la promessa di Abramo e l'adempimento di questa promessa in Cristo. Ed avevamo anche visto come questo periodo poteva essere esteso proprio più in grande dalla caduta di Adamo ed Eva alla pienezza del tempo, quando Dio mandò suo figlio. Paolo, in questi 12 versetti, come abbiamo già detto, si concentra a dimostrare in che modo la legge è stato un precettore per condurci a Cristo, e questo l'abbiamo già visto. In che modo è stato possibile che venisse Cristo, la pienezza del tempo, e l'abbiamo ancora visto, ma soprattutto che cosa significa essere dei figli di Dio. Quali sono le implicazioni che riguardano i figli di Dio? E come già detto, sono verità tanto importanti perché la nostra vita terrena di fede è basata su queste verità. Sono verità che ci aiutano ad affrontare in maniera diversa, se comprese, la vita cristiana. Paolo ci indica due realtà che dobbiamo riconoscere, due realtà essenziali che dobbiamo riconoscere per crescere e fortificare il nostro cammino di fede. La prima l'abbiamo vista la scorsa volta, il privilegio di essere dei figli di Dio, dai versetti dall'1 al 7. E come abbiamo detto la volta precedente, questa realtà ci spinge ad impadronirci di quelli che sono i nostri diritti. Ma sulla stessa medaglia c'è un'altra facciata. Quindi sono realtà che non solo sono indispensabili, ma sono anche inseparabili, sono unite. E se una ci spinge ad appropriarci dei nostri diritti, un'altra ci spinge ad assumerci i nostri doveri. La seconda realtà per poter crescere e fortificare il nostro cammino di fede è proprio la minaccia di una falsa adorazione dei figli di Dio. E li vedremo oggi dal versetto 8 al 12. Oggi vedremo questa seconda realtà, ma prima di entrare nel testo volevo un attimo introdurre un attimino cos'è un'adorazione. Volevo fare una domanda retorica. Secondo voi l'essere umano in generale ha delle capacità? E la risposta, come detto, è una domanda retorica, è sicuramente sì. L'uomo ha delle competenze, ha delle abilità. Ognuno ha il proprio lavoro. E, per esempio, c'è chi fa l'idraulico, chi fa l'elettricista, chi fa il notaio, chi fa il medico, l'infermiere e quanti altri lavori conosciamo benissimo. E possiamo dire che ogni uomo ha delle competenze specifiche. Voglio dire, difficilmente possiamo trovare un idraulico che sia anche un miglior dentista o il miglior avvocato. Quindi ogni uomo gli è stato dato e dotato di competenze specifiche per svolgere quello che lui sa fare. E se io vi dicessi che ogni uomo in realtà sa fare benissimo la stessa cosa che fanno gli altri uomini, cosa rispondereste? Da un punto di vista umano rispondereste che è impossibile, perché come detto, un idraulico non sa fare il dentista, non deve andare a mettere dei tubi nella bocca di una persona. Eppure, se da un punto di vista umano, potremmo dire che questo è folle. Da un punto di vista spirituale è la pura sacrosanta verità, perché l'uomo in realtà sa fare le stesse cose che sa fare un altro uomo. L'uomo è stato dotato di una caratteristica essenziale. L'uomo è stato creato per lo stesso motivo, tutti gli uomini per 24 ore al giorno continuano a fare qualcosa che sanno fare benissimo. E la cosa che tutti gli uomini sanno fare è quella di adorare. L'uomo, senza neanche rendersene conto, adora 24 ore al giorno e lo fa per natura. L'uomo adora sempre qualcosa, vive adorando. Come detto, l'adorazione è la stessa per tutti gli uomini, perché gli uomini sanno fare soltanto una cosa, adorare, per cui o adorano il creatore o adorano la creatura. Domenica scorsa siamo partiti a vedere la storia delle storie, siamo partiti dal giardino dell'Eden e abbiamo considerato le conseguenze della caduta dell'uomo e la soluzione che ha portato Dio, ma non abbiamo considerato la causa della caduta. Il motivo della caduta è stata proprio quella di spostare l'adorazione di Adamo ed Eva dall'adorare il solo unico Dio ad adorare qualcos'altro. Satana gli fece spostare lo sguardo della loro adorazione. In Genesi 3:5 lo leggo io, dice: "Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio". Sarete come Dio. L'adorazione di Adamo ed Eva si sposta dall'adorare l'unico Dio ad adorare se stessi. Sarete come Dio. Tutto il genere umano ha ereditato per natura e vive adorando tutto ciò che non merita adorazione, perché è stato creato, e di non adorare l'unico veramente che merita adorazione, l'unico essere, l'unico che ha degli attributi unici. È un essere che ce n'è soltanto uno di creatore di ogni cosa. L'uomo vive adorando, l'adorazione è la sua fama, la fame è la sua sete. In questi versetti Paolo denuncia ancora una volta l'atteggiamento dei Galati, ma è una denuncia che direttamente o indirettamente riguarda ognuno di noi. Uno dei problemi con cui lottano i figli di Dio è un continuo lottare contro le divinità che servivano in passato. C'è questo combattimento tra l'adorare Dio e l'adorare le vanità. Ma entriamo nel testo di oggi e vediamo questa realtà che ci aiuta a difendere il nostro cammino di fede, la minaccia di una falsa adorazione dei figli di Dio, la responsabilità dei figli di Dio di non cadere in una falsa adorazione. Paolo ci indica quattro azioni che dobbiamo fare per difenderci da una falsa adorazione. Sono quattro gradini di una stessa scala che dobbiamo salire a uno partendo dal primo. E sono necessari per crescere e fortificare il nostro cammino di fede. Il primo gradino è: ricordati della tua falsa adorazione quando non eri un figlio di Dio. In quel tempo, è vero, dice Paolo al versetto 8, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dei. Paolo dice: in quel tempo. Di quale tempo sta parlando? Paolo sta parlando ancora del tempo che abbiamo visto nei versetti dall'1 al 3 dell'altra volta, il tempo del bambino sotto schiavitù, il tempo prima della loro conversione. E a differenza di quello che Paolo ha enfatizzato nei versetti precedenti dall'1 al 3, dove viene enfatizzato il periodo di schiavitù come se il credente fosse, svolgesse un'azione passiva, fosse prigioniero, schiacciato, messo in prigione da questo periodo, di questo tempo. In questo versetto, Paolo, un versetto parallelo, ci mostra invece qualcosa di attivo che faceva il credente prima di conoscere Cristo. Cosa servivano i Galati in quel periodo, ma possiamo estenderla a ogni credente. Cosa servivamo noi prima di conoscere Cristo? La parola servire si può tradurre anche con sottomettersi oppure ubbidire spontaneamente. È un sinonimo di adorare. Ma prima di vedere cosa adoravano i Galati, vediamo che Paolo fa una puntualizzazione, usa un attenuante per loro. Dice: non avendo conoscenza di Dio. Cosa significa conoscere Dio? È lampante che la parola conoscenza non è intesa nel conoscere che esiste un Dio. Non è conoscere Dio in maniera intellettuale, ma è una conoscenza intima con Dio. Tutti gli uomini che sono senza di Cristo, se noi chiediamo a quelli intorno a noi, hanno una conoscenza intellettuale di Dio, ma non hanno nessun rapporto con Dio. La Bibbia ci presenta che la conoscenza è proprio intesa come un rapporto intimo. Se guardiamo in Genesi, lo leggo io, il significato di conoscere, di conoscenza, è intesa, viene usata proprio all'inizio, come descrivere un rapporto intimo sessuale. Genesi 4:1, Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino. Conobbe in senso approfondito, la conosceva anche prima. Invece qui il testo ci dice che conobbe in senso approfondito. E Paolo dice, usa questa attenuante, è vero che quel tempo, non avendo un rapporto intimo con Dio, avete servito, che cosa avete servito? Non avendo ancora la salvezza. Qui dice che avete servito quelli che per natura non sono dei. Sappiamo benissimo cosa sono gli dèi, o meglio, cosa non sono gli dèi. Gli dèi sono degli esseri immaginari della fantasia depravata dell'essere umano, contaminata dal peccato. Sono esseri che vengono chiamati divinità dagli uomini, ma di fatto non lo sono. E la scrittura, soprattutto l'Antico Testamento, è piena di versetti che ci descrivono queste divinità. Il Salmo 115, ad esempio, dice: hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono. Oppure Isaia 46 dice: se lo caricano sulle spalle, lo trasportano, lo mettono su un piedistallo, esso sta in piedi e non si muove dal suo posto. Benché uno gridi a lui, esso non risponde, né lo salva dalla sua afflizione. C'è forse un Dio all'infuori di me, dice il Signore. Ancora Isaia, parlando di quelli che fabbricano idoli, dice che l'uomo taglia gli alberi della foresta che la pioggia ha fatto crescere. Quindi dà questa enfasi che non è qualcosa che è cresciuto da solo, ma è Dio che ha mandato la pioggia per farlo crescere. Ed accende un fuoco, magari beve, magari si ubriaca pure, poi dice: questo fuoco si scalda e dice: ah, mi riscaldo, godo a vedere questa fiamma, dal versetto 16 del capitolo 44. Poi con l'avanzo si fa un dio, il suo idolo, gli si prosta davanti, lo adora, lo prega e gli dice: salvami, perché tu sei mio dio. Non sanno nulla, non capiscono nulla, hanno impiastrato loro gli occhi perché non vedono e il cuore perché non comprendono. E l'idolatria, senza andare in altri versetti dell'Antico Testamento, che è pieno di versetti che ci parlano di questa idolatria. L'idolatria era, ai tempi di Paolo, era molto più visibile forse di come lo è oggi. Se ci ricordiamo in Atti 17, quando Paolo va ad Atene ed entra nell'Areopago, e qui ci sono tantissime statue di tutti i tipi di divinità. E lui si avvicina a un altare dove c'era scritto al Dio senza nome. E Paolo dice: Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Notiamo proprio Paolo usa la parola adorate. E nel mondo di allora c'era un'altra divinità molto adorata, era la dea Diana. In Atti 19 troviamo la storia degli artigiani che si erano messi d'accordo perché i loro affari andavano in malore perché la proclamazione del Vangelo non faceva più vendere oggetti di idolatria. E loro dal versetto 27 dicono: Non solo vi è il pericolo che quel ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più e che sia perfino privata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano. Tutto il mondo di quel periodo lì, l'Asia, adorava questa dea. E per ultimo, vediamo velocemente un brano, qui vi chiedo di andarci, che ci mostra cosa adoravano direttamente i Galati. Se possiamo andare in Atti 14, troviamo l'evangelizzazione di Paolo all'Istra, proprio nella regione meridionale della Galazia. Atti 14, dal versetto 11. Che dicono così: La folla, veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica: Gli dèi hanno preso forma umana e sono scesi fino a noi, e chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, condusse davanti alle porte tori e ghirlande e voleva offrire un sacrificio con la folla. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla gridando: Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi e vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Questi erano i Galati. E anche gli ebrei erano degli idolatri. Romani 2:2. Parlando degli ebrei, dice: Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio. Tu che detesti gli idoli, ne spogli i tempi. La religione giudaica era l'idolatria dei giudei, perché seguivano proprio le tradizioni di questi sommi sacerdoti. Gli ebrei adoravano anche loro gli idoli perché non avevano conoscenza approfondita con Dio. Paolo in Romani 10:2 dice: Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Non conoscevano Dio. E anche noi, cari fratelli, non eravamo da meno. Cosa servivamo prima? Avete mai seguito l'oroscopo? Noi ci minimizziamo queste cose, ma questa è idolatria. C'è gente che si fa leggere le carte. Altri si affidano alla fortuna, altri alla superstizione. Cosa adoravamo? Adoravamo per chi proviene dal cattolicesimo. Adoravamo le statue, i crocifissi. C'era il culto mariano, il culto dei santi. In questo periodo c'erano i precetti, a Pasqua non si poteva mangiare la carne. Seguivamo tante filosofie umane. Avete mai sentito Carpe diem? Cogli l'attimo. E questa è solo un'idolatria esteriore, ma ci sono delle divinità che erano molto più nascoste, come i soldi, il successo, la carriera, la vanità. Io volevo fare un'azienda agricola gigantesca. Dio non ha voluto, e ringrazio il Signore. Avevo il mio portafoglio pieno di immagini. Avevamo tutti una religione, magari tramandate dai nostri padri, dalle nostre famiglie, ci avevano inculcati da piccoli, però non conoscevamo Dio. C'eravamo fatti, non avevamo nessun rapporto con Dio, avevamo un rapporto costruito su quello che ci hanno detto gli altri. Non era un Dio con tutti i suoi attributi, non era un rapporto intimo con Dio, non eravamo salvi. Era un Dio fatto secondo la nostra immaginazione. Non era il Dio che ci presenta la Bibbia. E in quel tempo anche noi, come i Galati, avevamo l'attenuante di non essere dei credenti. Quando eravamo morti nei nostri peccati, come ci dice Efesini, eravamo morti, eravamo idolatri al 100%. Paolo ci fa salire questo primo gradino e ci fa ricordare la nostra idolatria passata, ci mostra come questa è una falsa adorazione. Ma vediamo che per difenderci da una falsa adorazione dobbiamo salire il secondo gradino, dobbiamo riconoscere la vera adorazione a chi spetta. Riconosci la vera adorazione che si aspetta Dio dai suoi figli. Versetto 9. Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Vediamo subito i contrasti che ci mostra Paolo rispetto al versetto precedente. C'è questo paragone, c'è un primo contrasto con il tempo. In quel tempo, il tempo passato con il tempo presente, ma ora. Poi c'è il contrasto con la conoscenza di Dio. Prima non conoscevamo Dio, non conoscevano Dio, ma ora che avete conosciuto Dio. E poi c'è il terzo contrasto che in realtà non c'è, perché gli effetti di una mancanza di conoscenza nel tempo passato ti faceva adorare i dei, e oggi con la conoscenza continuiamo a servire gli dei, sta dicendo Paolo. C'è qualcosa che non torna. Sono stato molto combattuto nel preparare questo messaggio, ero indeciso se fare una variante di teologia sistematica e vedremo velocemente qualcosa di molto importante per una chiesa sana che deve riconoscere. Il nostro brano gira intorno a questa parola conoscenza. La troviamo 3 volte. Conoscere Dio, non conoscere Dio. Le implicazioni che ci sono per chi non conosce Dio e per chi conosce Dio. Questo passaggio ci porta a considerare una dottrina molto importante che non ricordo se l'abbiamo affrontata come Chiesa, mi sembra di no. Perciò vediamo questa dottrina, ma diciamo innanzitutto che nella Bibbia non si può prendere un passo o un singolo versetto ed estrapolare una dottrina. Non esiste nessun passo nella Bibbia che ci possa parlare di una dottrina specifica. Ma ci sono tanti versetti che ci aiutano ad avere una visione teologica giusta della parola di Dio. In questo contrasto tra il singolo versetto 8 e il versetto 9, ma proseguendo fino all'11 troviamo una parte pratica molto importante della dottrina della salvezza e la dottrina della conversione. Gianluca di solito mette la ridotta quando vuole entrare in maniera approfondita in un passo, ma noi metteremo la veloce per così dire, perché questa dottrina include almeno altre 2 dottrine. E non abbiamo tempo per vedere tutto in maniera approfondita. Faremo perciò una veloce panoramica andando a vedere dei versetti chiave che in parte leggerò e in parte andremo insieme, ma sarà veloce. Cos'è la dottrina della conversione del credente, oppure la dottrina della grande trasformazione? La prima domanda che dobbiamo porci parlando di dottrina della conversione è questa. Si può realmente cambiare? Nel mondo che ci circonda tante persone si impegnano a cambiare, ci sono tante filosofie che spingono l'uomo a cambiare, ti viene insegnato che puoi diventare migliore, ma diventi migliore veramente? Purtroppo il risultato è sempre lo stesso, nonostante i propri sforzi, nessun uomo cambia veramente con le proprie forze. C'è un detto popolare che dice chi nasce tondo non muore quadrato. E in effetti, nonostante anche le persone ci dicano che sono cambiate, noi facciamo anche fatica a sentire Siamo scettici nel credere proprio ai cambiamenti. Difficilmente metteremo i nostri figli o i nostri nipoti vicino a uno stupratore che è appena uscito da prigione e ci dice sono cambiato. È molto raro vedere le persone, vedere che cambiano veramente. Ma nella Bibbia anche questo passo ci insegna che non solo il cambiamento è realizzabile, ma è una necessità. Senza una vera conversione non c'è salvezza. Il cambiamento è necessario perché senza una vita veramente trasformata siamo ancora nei guai fino al collo, siamo ancora sotto il giudizio di Dio. Non basta diventare un po' più buoni, ma ci deve essere una trasformazione totale del credente. Ma vediamo nel dettaglio cos'è questa dottrina. Innanzitutto questa dottrina, come ho preannunciato, include altre due dottrine. La dottrina del Vangelo e la dottrina della rigenerazione. E la dottrina della conversione è la conseguenza di queste due. Perciò voglio partire proprio dalla dottrina del Vangelo nel dire che il Vangelo non si basa su esperienze umane, ma è un fatto realmente accaduto. Riguarda una morte per i peccati degli uomini e c'è una risurrezione. La Chiesa si appoggia su Cristo risorto. E ci sono tantissimi brani della Bibbia che raccontano quale Vangelo annunciavano gli apostoli, ma ne citeremo uno chiave, un passo chiave, se possiamo andare in Prima Corinzi al capitolo 15, dove troviamo il Vangelo che annunciava Paolo. Prima Corinzi 15. I versetti dal 3 al 5, Prima Corinzi 15, e dicono così: poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, si apparve a Cefa, poi ai dodici. Paolo ricorda il Vangelo che aveva ricevuto anche lui, che Cristo morì, un fatto realmente accaduto per i nostri peccati, che fu seppellito ed è risorto. Ed è un fatto noto, non c'è nessuna esperienza. Paolo cita tanti testimoni che hanno visto questa risurrezione. Questo è il fatto, Cristo morto per i nostri peccati. Ora torniamo a Galati. E vediamo all'inizio del versetto 9 del capitolo 4, vediamo cosa dice. Dice: ma ora che avete conosciuto Dio, che significa questa affermazione? L'abbiamo detta in parte. Paolo cita l'atto umano del ricevere il Vangelo. L'atto umano riguarda la nostra risposta alla predicazione del Vangelo. Riguarda un ravvedimento e una fede in risposta al messaggio che Cristo morì per i miei peccati ed è risorto. La risposta dell'ascoltatore è ravvedersi e porre la propria fede in Gesù Cristo. Per essere salvati, l'uomo ha bisogno innanzitutto di ascoltare il Vangelo, e questo Vangelo ti punge il cuore. Romani 10 dice: così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. La fede è importante per essere salvati, ma questo non basta. C'è anche bisogno di qualcos'altro insieme alla fede. Se possiamo andare in Atti 17. Atti 17. Al versetto 30. Dice così: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. Il ravvedimento consiste nel pentirsi. Ecco che la fede da sola non basta, ci vuole il ravvedimento. Ed abbandonare la via sbagliata che si conduceva prima e di convertire la propria via verso Dio. Quindi per essere salvati c'è bisogno di ravvedimento e della fede. L'uomo deve fare questa azione. L'uomo che viene messo di fronte al Vangelo, di fronte a questo fatto realmente accaduto, deve rispondere con ravvedimento e con fede. E questo lo porta a conoscere Dio, lo porta a essere salvato, lo porta ad avere una relazione intima con Dio, lo porta a vedere quanta misericordia Dio ha avuto per lui e lo riporta, dopo che fa quest'atto, nella condizione che aveva prima nel giardino dell'Eden. E quindi qualcuno potrebbe dire, vedi, la fede la deve mettere l'uomo, è l'uomo che deve scegliere, è l'uomo che deve ravvedersi. Ma senza scendere troppo nei particolari, il ravvedimento e la fede possono avvenire solo se prima c'è una rigenerazione. Paolo dice, o piuttosto siete stati conosciuti da Dio. C'è questa puntualizzazione. È Dio che per prima ha voluto conoscere nel profondo, nell'intimo, ha voluto instaurare una relazione con noi. Giovanni, prima Giovanni 4,19, noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Efesini 2 dice che Dio ci ha vivificati, noi che eravamo morti nei nostri peccati. In queste parole, o piuttosto siete stati conosciuti da Dio, ricompare la dottrina dell'elezione. Il piuttosto è come se ci fosse scritto, vediamo come stanno veramente le cose, è Dio che vi ha scelti. La dottrina della rigenerazione include la dottrina dell'elezione. L'uomo non è l'artefice della propria salvezza, ma è interamente Dio dall'inizio alla fine. Dio ha sempre scelto i credenti di generazione in generazione. Basta guardare la chiamata di Abramo, basta guardare Davide che era un pastore, Mosè, gli apostoli, c'è sempre stata una chiamata operata da Dio. Ai discepoli Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E non voglio citare altri versetti che ci parlano di questa dottrina. Filippesi dice: colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento. Sono tutte azioni che fa Dio e anche la fede è un dono di Dio. Sappiamo benissimo Efesini 2:8. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Quindi la fede è un dono di Dio, ma lo è anche il ravvedimento un dono di Dio. Se possiamo andare in Romani 11, poi abbiamo finito di vedere versetti insieme, li leggerò io gli altri. Romani 11, versetto 18. In merito alla conversione di Cornelio, quando Paolo stava spiegando agli altri giudei il perché era andato a casa dei gentili, al versetto 18 dice: allora udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano la vita. Dio dunque ha concesso il ravvedimento, quindi anche il ravvedimento è un dono di Dio. Lo Spirito Santo usa la predicazione del Vangelo, la parola di Dio, in modo efficace affinché quest'uomo che è messo di fronte al Vangelo possa ravvedersi e riporre la sua fede in Gesù Cristo. A questo punto iniziamo a vedere cos'è sta dottrina della conversione. Paolo sta dicendo, se avete compreso il Vangelo, se abbiamo compreso che prima eravamo nei guai fino al collo, prima di conoscere Cristo, se abbiamo compreso che quando giunse questa pienezza del tempo, Dio è stato talmente misericordioso da donare il suo figlio, che è morto ed è risorto, Paolo dice, come mai vi rivolgete di nuovo a quei deboli e poveri elementi? Come mai significa perché? C'è tutto lo stupore dell'Apostolo. Come mai è qualcosa di inspiegabile che questi servivano ancora gli idoli della vecchia vita? Guardiamo come li definisce deboli e poveri. La debolezza è qualcosa che non ha forza, poveri è qualcosa di misero perché erano delle vanità, l'esatto opposto di quello che è Dio. Tutta questa meraviglia di Paolo è perché la salvezza include la conversione. La conversione è molto di più del ravvedimento. La parola ravvedimento significava nell'Antico Testamento cambio di direzione. La conversione include sia il ravvedimento, ma include soprattutto un cambiamento dell'animo. La conversione riguarda tutto il nostro essere. Paolo parole, cuore, desideri, comportamenti. La conversione ci porta alla vera adorazione, ad adorare Dio invece della creatura. La conversione in termini pratici è la dimostrazione di una vita salvata, una vita che si santifica. L'abbandonare i vecchi idoli e seguire Dio soltanto. La fede non è semplicemente credere in maniera intellettuale, ma significa credere a quei fatti e dare fiducia a quei fatti che abbiamo ascoltato. Nell'Antico Testamento la fede si dimostrava nel credere alle promesse. Per noi nel Nuovo Testamento la fiducia è credere nella realizzazione di quelle promesse, di quei fatti realmente accaduti. La fiducia mi porta a seguire anche quando a livello intellettuale non sono convinto. Un ravvedimento non è soltanto a livello morale, ma riguarda tutta la volontà. Purtroppo in tante chiese viene insegnato: fai una preghiera, accetta Gesù e si porta un Vangelo come se fosse una formula magica. Cristo diventa una porzione magica che devi bere, non devi fare nient'altro. Accetta Gesù e vai in paradiso. Stai andando all'inferno invece. Perché questo non è il Vangelo. Tanti falsi credenti pensano che la conversione sia poi soltanto un assenso morale, un modo per diventare più buoni, di mettere in pratica alcune regole per essere più graditi a Dio. La conversione è voltarsi completamente nella direzione opposta. Dobbiamo adeguare le nostre vite, i nostri desideri a Dio. La nostra salvezza consiste nel cambiamento dell'adorazione da noi stessi verso di Dio. E se qualcuno pensa che questo sia esagerato, che il cambiamento non è possibile, la Bibbia è piena di esempi di questi cambiamenti. Dio mantiene ciò che promette, un cuore di carne a quelli che sono i suoi eletti, i suoi figli. Abbiamo tantissimi esempi di conversione. Basta vedere la vita degli apostoli, la vita di Pietro. La tradizione dice che Pietro, quando la moglie venne crocifissa, anche la moglie a testa in giù, era lì ad incoraggiare la moglie, che avrebbe incontrato il suo Signore. La vita di Paolo, che abbiamo considerato tanti, tanti sermoni al capitolo 1, da essere un persecutore diventa un perseguitato. E se studiamo la storia primitiva della Chiesa, quanti credenti sono stati bruciati vivi e prima erano degli idolatri. Anche i grandi riformatori, Agostino ad esempio, viveva da dissoluto prima di conoscere Cristo. Martin Lutero abbandonò tutti i suoi privilegi legati al cattolicesimo. La vita di John Newton, un mercante di schiavi, un bestemmiatore dedito a immoralità sessuali, cambiò radicalmente. E così Spurgeon, ma tanti altri. Paolo, parlando da parte di Dio, ci dice: come mai vi rivolgete ancora agli idoli? Dio si aspetta che i veri adoratori adorino solo Lui. Abbiamo sentito nell'introduzione. Ringraziamo Dio che non agisce con noi come su Anania, ma questo non ci rende meno responsabili. Dio vuole che i Suoi figli adorino soltanto Lui, sia Lui l'oggetto della loro adorazione, perché appartengono a Dio adesso. Ma per difenderci da una falsa adorazione non basta sapere che la vera adorazione spetta soltanto a Dio. Dobbiamo liberarci dai vecchi idoli. Perciò passiamo a considerare il terzo scalino da salire. Individua cosa stai realmente adorando. Leggiamo di nuovo dalla fine del versetto 9. Come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate mesi, stagioni e anni. Io temo di essermi affaticato invano per voi. Una volta definita la vera adorazione che si aspetta Dio dai suoi figli, Paolo denuncia ancora una volta il comportamento di questi Galati. I Galati, sappiamo, avevano apostatato, avevano cambiato solo l'oggetto della loro adorazione. da adorare gli dèi, stavano continuando a non adorare Dio. Anche la legge ubbidita in modo rituale era un debole e povero elemento di questo mondo. Avevano cambiato religione, erano passati da una religione all'altra. Paolo dimostra cosa stavano realmente adorando e li definisce falsi adoratori. Una falsa adorazione si dimostra, cari fratelli, con delle cose pratiche. Paolo dimostra due realtà della loro falsa adorazione. La prima, un falso adoratore non si fida delle cose celesti, ma si fida delle cose terrene. Dice: voi vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi. Un falso adoratore non si fida di Dio, ma confida in se stesso, nei propri sforzi o nelle vanità. Un falso adoratore ha bisogno di una religione, di una filosofia di vita, di credersi buono, di offrire, di fare offerte, di fare sacrifici. Non vuole dipendere da Dio. Poi la seconda dimostrazione di Paolo, un falso adoratore vuole osservare le tradizioni degli uomini e non i comandamenti di Dio. Voi, dice Paolo, osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Un falso adoratore vuole piacere agli uomini e non a Dio. Sia nel paganesimo che nell'ebraismo c'erano delle ricorrenze, c'erano queste tradizioni, c'erano i calendari. E questi erano molto affezionati a queste tradizioni. E le tradizioni degli uomini sono un potenziale nemico anche per i figli di Dio. Dobbiamo non voltare tanto facilmente le spalle alle tradizioni degli uomini, dobbiamo considerare quanto queste tradizioni, anche nella nostra vita di tutti i giorni, siamo pieni di queste tradizioni, quanto per seguire queste tradizioni non seguiamo quello che vuole il Signore. Paolo sta denunciando un comportamento non sbagliato da parte dei Galati, ma del tutto incoerente. Ecco che ritorna la dottrina della conversione. Paolo, dopo avergli mostrato i benefici che hanno i figli di Dio, che abbiamo visto l'altra volta dal versetto 1 al 7, ora gli mostra le responsabilità che devono avere i figli di Dio. Non esiste un figlio di Dio che continua ad adorare la creatura anziché il creatore. Non possiamo dire di essere cristiani, di fare belle preghiere in pubblico e la nostra vita va in tutt'altra direzione. Se diciamo di essere cristiani, la nostra vita non a parole, ma con i fatti deve andare verso Dio. Possiamo ingannarci tra di noi, ma non possiamo ingannare lo Spirito Santo. E non solo un atteggiamento esteriore, ma tutto di noi. Che lo Spirito Santo non lo possiamo ingannare con una falsa adorazione, deve coinvolgere verso Dio il cuore, i desideri, ogni cosa deve andare verso di Dio. E devo essere intenzionato ad andare verso di Dio, non è una cosa che mi viene naturale. E qui dobbiamo investigarci, dobbiamo essere sensibili a guardare dentro di noi cosa stiamo realmente servendo, a chi ci rivolgiamo quando ci troviamo nel bisogno. A chi ci rivolgiamo quando affrontiamo anche i piccoli problemi della vita? Dov'è la nostra mente durante l'arco della giornata? Siamo concentrati su di Dio o Dio è sempre l'ultimo? Il tutto di noi deve essere direzionato intenzionalmente verso di Dio. Ho sentito un predicatore dire che la maggior parte dei credenti va a culto la domenica come se fosse il lavoro più faticoso che stia facendo, come se Dio sarebbe quasi in obbligo verso di loro. Tanti vanno in chiesa la domenica e fanno la preghiera: Signore, aiutami a crescere. Ma poi intenzionalmente non fanno nulla per crescere, perché una volta usciti dalla sala non leggono la parola. Non hanno una vita di preghiera costante, non mettono in pratica la parola di Dio e quindi diventa Dio che non l'ha aiutati a crescere. Noi portiamo tante immondizie del mondo, le portiamo in chiesa, vogliamo che la chiesa tante volte si adatti alle cose del mondo. Ma le cose buone del mondo che possiamo guardare e vedere, non le portiamo nella chiesa. Se noi ci iscriviamo alla facoltà di ingegneria, abbiamo, che ne so, passato il test di ammissione. Il fatto che siamo entrati in questa facoltà fa di noi degli ingegneri? Se io non mi metto a studiare, se non mi metto a fare gli esami, posso stare 20 anni iscritto a ingegneria, io non sarò mai un ingegnere. Nella Chiesa del Signore le cose devono essere diverse. Io faccio la preghiera, paf, magia. Lo Spirito Santo lavora con me se io lo faccio lavorare, se io tengo a cuore le cose di Dio, se io voglio mettere in pratica intenzionalmente le cose che la parola di Dio mi dice, altrimenti resterò sempre dove sono. Il cambiamento è doloroso, non è una cosa che viene facile fare, ma ci viene chiesto di farlo. Vediamo velocemente il versetto 11. Paolo dice: io credo di essermi affaticato invano per voi. La fatica è qualcosa che richiede uno sforzo. Avete mai considerato che portare il Vangelo sia faticoso? Forse sì, ma io personalmente non l'ho mai visto come una fatica. Sapete perché? Perché forse lo portiamo poco, o lo portiamo senza sacrificare nulla. Lo portiamo quando non ci mette in situazioni difficili con gli altri. Sembra in Galati 14, non andiamo a vederlo se volete leggervelo a casa. Abbiamo letto prima in che modo Paolo evangelizzò queste chiese, lo ritenevano una divinità. Ma Paolo aveva faticato per portare loro il Vangelo. Venne lapidato, lo ritenevano morto, era stato lasciato per terra per portare il Vangelo. Paolo aveva faticato per portare loro il Vangelo, adesso gli dice: mi sono affaticato inutilmente. Che significa? C'è questa affermazione: se prima li ha definiti dei falsi adoratori, adesso li prende e li sta sbattendo, come si sbattevano i panni quando non c'era l'asciugatrice, quando non si potevano strizzare, li sta realmente scuotendo, gli sta dicendo: attenzione, perché dei falsi adoratori corrispondono a dei falsi credenti. La conversione, come detto, è un cambio di direzione di 180 gradi. La conversione può avvenire in maniera graduale e può avvenire anche radicale e immediata, ma deve avvenire. Non possiamo dire di adorare Dio e poi serviamo i nostri idoli. L'idolatria è un grave peccato, è un peccato che Dio puniva nell'Antico Testamento, è pieno di esempi. L'idolatria è considerato come un adulterio spirituale. Tu tradisci Dio e Dio è un Dio geloso. La Bibbia ci dice che nessun idolatra entrerà nel regno dei cieli. Il fatto che siamo ancora vivi e non siamo come Anania non significa che non entreremo nel regno dei cieli. Perciò i figli di Dio devono sbarazzarsi di ogni idolo che stanno ancora servendo. E voglio precisare che non si sta parlando di perfezione, ma di direzione. Perciò dobbiamo investigarci, dobbiamo chiederci cosa stiamo realmente adorando, quali sono gli idoli che ancora servi nel tuo cuore, i soldi, la carriera, il successo, le automobili, le case, i possedimenti, i vestiti, i gioielli, lo sport, il tuo tempo, non lo vuoi dare a Dio e mille altri esempi. Oppure andando più nel sottile, i figli sono il tuo idolo? Tuo marito, tua moglie? Il tuo io, la salute, viene prima di Dio. Cosa viene veramente prima di Dio? Puoi affermare che la tua vita è cambiata veramente? Gli altri che sono vicino a te possono affermare che sei una persona cambiata? Oppure sei esattamente come prima di conoscere Cristo? Sapete, fratelli, anche lo scoraggiamento può venire per una forma idolatrica. Non sempre, eh? Non sempre, ma di solito lo scoraggiamento arriva per due ragioni. o perché c'è una mancanza di conoscenza, o perché siamo ancora incentrati su noi stessi, stiamo adorando noi stessi anziché Dio, e ci sentiamo frustrati perché vorremmo qualcosa di più per noi che non ci viene data. Dobbiamo individuare gli idoli che il nostro cuore vuole ancora servire. E una volta individuati questi idoli, dobbiamo, come ci dice Efesini 4, spogliarci di questi idoli per essere dei veri adoratori, ma dobbiamo anche rivestirci di qualcos'altro. Perciò passiamo all'ultimo gradino, saliamo questo quarto gradino. Vediamo cosa ci dobbiamo rivestire, di che cosa. Applicati fedelmente a seguire Cristo per adorare Dio soltanto. Paolo dice: siate come sono io. Fratelli, ve ne prego, perché anch'io sono come voi. Paolo gli dà una soluzione per vincere l'idolatria. Descrive se stesso come un esempio. Non sta dicendo di adorare lui, non sta dando spazio a qualche propria mania di grandezza. Ma Paolo invita a considerare la sua stessa vita come era cambiata. Chi stava servendo ora? Dice: se cercassi di piacere agli uomini non sarei servo di Cristo, capitolo 1, 10. Anche in Prima Corinzi Paolo dice: vi esorto dunque, siate miei imitatori. Prima Corinzi 11, 1 dice: siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Paolo invita ad imitare lui perché lui stava imitando Cristo. Ecco chi dobbiamo imitare. Per adorare Dio soltanto dobbiamo seguire l'esempio di Cristo. Filippesi 3,17 dice: siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. L'esempio di Paolo, come abbiamo considerato altre volte, abbiamo riaccennato oggi, che da persecutore si ritrova perseguitato. E leggo qualche altro versetto che ci mostra la vita di Paolo. Filippesi 3,8: anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tante spazzature per seguire, per guadagnarmi Cristo. Colossesi 1,24: ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che mi manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Efesini 3,1: il prigioniero di Cristo. Per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù per voi stranieri. Oppure Galati 2,20: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Filippesi 3,12: non che io abbia già ottenuto tutto questo e sono già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato afferrato da Cristo Gesù. Dobbiamo imitare Cristo, e possiamo farlo imitando chi segue Cristo, chi lo sta imitando già. In termini pratici, il credente può crescere copiando altri credenti che sono visibilmente impegnati nella propria santificazione. Per adorare Dio soltanto dobbiamo imitare i fratelli che sono più maturi di noi. Un sano discepolato ci aiuta a crescere nella fede, ci fa santificare e crescere a immagine di Cristo. Dobbiamo sempre di più seguire Cristo. Paolo dice: siate come sono io, fratelli, perché anch'io sono come voi. Anche Paolo, nonostante la sua maturità, doveva lottare con l'idolatria. L'idolatria è qualcosa che non dobbiamo sottovalutare, e ci può essere un residuo di una vita idolatra, ma non una vita che ha idolatra al 100% e segue tutto anziché Dio. Oggi abbiamo visto questo secondo punto per difendere la nostra fede, la minaccia di una falsa adorazione dei figli di Dio. Ed abbiamo visto che per difenderti di una falsa adorazione devi fare quattro azioni. Ricordati della falsa adorazione che avevi prima di essere un figlio di Dio, riconosci la vera adorazione che si aspetta Dio dai suoi figli, individua cosa stai realmente adorando, vivi come un fedele servitore di Cristo, adorando Dio soltanto. Voglio terminare con quest'ultimo appello incoraggiare quanti sono ancora nel dubbio. Nella Chiesa ci sono due pericoli. Ci sono dei veri credenti che pensano di non esserlo e ascoltano la voce di Satana che continuamente li accusa e questi non crescono. E poi ci sono i falsi credenti che professano di bocca solo Cristo, solo a Dio la gloria e poi sono ancora figli di Satana perché il loro comportamento è del tutto incoerente con la fede che professano. Siamo chiamati tutti ad analizzarci. Alcuni di noi hanno sentito questa chiamata di Dio, questo bisogno disperato al cambiamento. Un cambiamento perché per grazia di Dio in qualcuno è già avvenuto. E se in te non è ancora avvenuto, devi abbandonare i tuoi peccati e rivolgerti a Dio. La trasformazione che gli uomini non riescono a fare è quella che è necessaria per la tua salvezza e può sembrare al di fuori della tua portata, ma c'è una buona notizia, non è fuori della portata di Dio. Devi solo dare ascolto alle parole di Gesù, ravvediti e credi alla buona notizia e sarai salvato. Preghiamo. Signore Padre, vogliamo lodarti e adorarti, ma personalmente in questo momento volevo chiederti perdono per tutte le radici idolatriche che ci sono ancora nel mio cuore, nella mia vita, in tanti ambiti, Signore, e ti chiedo per tutta la Chiesa di Predazzo che possiamo far tesoro di questo messaggio, che possiamo investigarci, possiamo analizzarci e guardare cosa stiamo, Signore, realmente servendo. Se ti abbiamo conosciuto veramente o se siamo ancora figli di perdizione, Signore. Ti chiediamo misericordia, ti chiediamo, Signore, abbi ancora pazienza e ti chiediamo, Signore, di trasformare tutto di noi, dai nostri pensieri, le nostre azioni esteriori, ma nel profondo, quello interiore, Signore, i nostri desideri, il nostro cuore possa essere rivolto a te, Signore. E tu hai trasformato tanti, Signore. E poi fallo anche con noi, Signore. Come dice Filippesi, quello che tu hai iniziato, Signore, lo porterai a compimento. In Cristo Gesù. Amen.